ha a che vedere con una serie di cose che abbiamo studiato fino adesso. C'è qualcuno che si vuole azzardare a dirci a quali cose potremmo correlare questo insieme di discorsi? Perché teoricamente la sociologia questo dovrebbe essere, prendere un argomento che pare, insomma, conosciuto, banale per certi versi, nella sua oscenità e via discorrendo, e cavarne qualcosa di più. Isa. Lo status della persona, per quanto riguarda il genere, potremmo anche chiamarlo in ballo. Non avevo esattamente in mente questo, ma come dire, come vedete ci sono una serie di possibili, non c'è mai una risposta sola. Qualcun altro? Dimmi.
L'eccezionalismo umano?
L'eccezionalismo umano. Perché? Spiegaci. Ah, vabbè. Ah.
O magari per quanto riguarda la relazione donne,
Ah?
l'uomo in questo caso si sente superiore alla donna e quindi si sente in dovere di fare del male.
Boh, in dovere forse no, ma che possa probabilmente lo ritiene. Diciamo che l'eccezionalismo umano da questo punto di vista lo decliniamo in un eccezionalismo più ristretto, nel senso il famoso eccezionalismo del maschio bianco adulto, quello che ci accora da un po', potrebbe starci anche questo, però diciamo che quello che avevo in mente io invece aveva a che fare con l'azione dotata di senso e con le aspettative, nel senso che, giusto appunto, where are you gonna run to now? Mo? Che fai? Che al di là delle questioni specifiche di quello che hai fatto, la possiamo anche prendere per l'occasionale coglione che distrugge una famiglia in macchina ubriaco, insomma ce ne sono quante ne volete, non è tanto e soltanto un problema di questo genere di gesti, è un problema del fatto che manca il senso. No? Quando abbiamo detto Weber parla dell'azione dotata di senso, che vorrà dire questa azione dotata di senso? Vuol dire che tu non solo vedi cosa vuoi, ma vedi anche cosa comporta il volerlo, vedi chi altro è coinvolto. Vedi se questo discorso fila in qualche modo oppure ti rovina la vita a te e a tutti quelli che stanno con te. No? Perché, come dire, il caso specifico del quale non si fa altro che parlare ultimamente non ci fa vedere solamente la solita storia del maschio con tanti problemi, ma ci fa vedere anche delle famiglie distrutte, ci fa vedere una serie di, come dire, conseguenze di lungo periodo, ci fa vedere una vita finita, due vite finite, una in modo brusco, un'altra in modo lento, ma comunque. E quindi? Vogliamo passare 2 minuti a pensare alle conseguenze di quello che facciamo? Abbiamo detto per molti versi che le conseguenze di quello che facciamo in larga misura ci sono ignote, no? La famosa ecologia dell'azione di Morin ci dice esattamente questo: io faccio un'azione e non posso sapere tutte le conseguenze, no, tutte no, ma qualcuna sì. È piuttosto evidente che se guidi ubriaco e drogato probabilmente puoi farti del male e fare male a quelli che sono con te, ad altri che non c'entrano niente e via discorrendo. Non serve un genio. Non è che devi stare a pensare che andrai a sbattere contro uno che avrebbe potuto scoprire la cura del cancro, allora è ancora peggio. Però comunque vai a sbattere contro qualcuno. E tu che diritto hai di andare a sbattere contro qualcuno? Tanto per dirne una. Oppure quelli a cui tieni teoricamente, la tua famiglia, no? E che fa la tua famiglia dopo che è la famiglia da cui è uscito un pazzo scatenato, un mostro assassino e tutte le varie etichette che ci siamo beccati fra capo e collo. Sta bene? Non so, voglio dire, non sono cose particolarmente complicate, no? Eppure pare che nessuno ci faccia caso. Allora, facciamo le ricerche su internet, scopriamo come scappare nei boschi, scopriamo come fare un assassino senza che ci becchino. Addirittura c'era uno degli ultimi fenomeni che aveva fatto delle ricerche di questo genere, un assassino senza essere trovati. Parla con Agatha Christie, vedi un attimo se per caso funziona. Ma voglio dire, il livello di stupidità sta diventando quasi imbarazzante. No, quasi, no, lo leverei personalmente. Allora, cerchiamo in qualche modo di evitare di essere così stupidi, per noi stessi e per gli altri. Perché c'è questo piccolo problema che credo queste cose dimostrino in modo lampante, che non c'è nessuno mai che è da solo. No, quello che fai tu, comunque, in qualche modo, investe gli altri, che siano le vittime o siano quelli che si trovano coinvolti in questo vortice. E tutto il resto, tu non sei mai solo. Come facciamo a capirla sta cosa però? Perché questi sono temi che, guarda caso, non vengono mai fuori nel discorso classico, no? Ce la prendiamo con la famiglia, col ministero, con le istituzioni, tutto il mondo noto e ignoto, salvo farci un minimo di carico di una serie di situazioni che sono complesse. Allora, vogliamo parlare del fatto che sono 350 anni in che ci stiamo raccontando che ognuno di noi è autonomo, indipendente e privo di legami con tutto il resto del mondo? O no? Perché quello ha un peso. Certo, poi ci siamo raccontati che tutto quello che è successo l'altro ieri già non conta, quindi ovviamente tutto questo è insignificante. Ma sono racconti, perché poi nella prassi invece il peso ce l'hai e come? Il fatto che tu sia stato educato da 300 anni in un clima nel quale sei portato, anzi incentivato, a pensare soltanto a te stesso, perché tanto poi c'è il mercato che ci mette la mano invisibile e tutte le porcate che puoi fare comunque le assolve, qualche tipo di peso ce l'avrà, no? Tu agisci come se fossi solo. Ma non lo sei, c'è questo piccolo problema, c'è questo scarto continuo tra quello che ti stai raccontando, t'hanno raccontato, e la realtà dei fatti. La realtà dei fatti è che non sei solo mai. Nel bene come nel male, sarebbe opportuno ricordarselo questo chiaramente, no? Quindi, come vedete, se prendiamo il discorso delle aspettative e dell'azione dotata di senso, su queste cose c'è da dire parecchio, perché evidentemente c'è una carenza di capacità strategica da questo punto di vista. Ma voglio dire, qui parliamo di, come dire, cioè lo strategico avrebbe a che fare con una prospettiva di lungo periodo, qui manco nell'immediato, no? Voglio dire, dopo che hai fatto sta cosa, quanto poi andare avanti, con quali mezzi, con quali risorse, prima di finire una piazzola senza benzina? Cioè, voglio dire, è offensivo per certi versi, al di là di tutto il resto, pure questo c'è, cioè, sopra da aggiungere, se vogliamo mettere le aggravanti. Allora, forse cominciare a entrare in un'ottica un tantino più complessa e un tantino più adatta a quello che è la realtà delle cose potrebbe non essere male. La realtà delle cose è questa: siamo interconnessi, che ci piaccia o no, e questo non vuol dire necessariamente che è bene. Si è chiara sta cosa, perché sennò ricadiamo un'altra volta nel discorso dell'out-out. Allora, questo è bene e quello è male. Ah, molto comodo, perfetto, ok, ma non funziona così. Oggi parliamo di famiglia un po', che mi sembrava un tema utile, anche perché, se vi ricordate, Durkheim se ne è occupato, regalandoci una serie di esempi di come l'out-out possa essere complicato e fuorviante. Perché parlo di out-out rispetto all'idea di famiglia di Durkheim? Qualcuno si sente di dirci qualcosa in proposito? Questa classe oggi è particolarmente brillante, penso che mi andrò a buttare sotto nella nera, che potrebbe non essere una cattiva idea, così almeno la piantiamo con questo lungo stillicidio. Allora, perché la famiglia di Durkheim è un problema di out-out? Perché ci dice Durkheim che la famiglia, dal suo punto di vista, ormai è una parte del sistema produttivo. E basta. E di conseguenza non serve più per fare l'allevamento dei figli, che va demandato allo Stato. Quindi vediamo che o allevi figli o sei parte del sistema produttivo. È chiara sta cosa? Mi sembra particolarmente complesso, però il punto è esattamente quello. Allora, se tu ragioni così, è ovvio che te perdi tutte le altre cose che qualcosa è. Il famoso contraddittoriale, perché la famiglia è un oggetto contraddittoriale perfetto. Pensate soltanto a questa maledetta retorica per la quale continuiamo a vederla come questo posto quasi angelico e di protezione, quando dovremmo sapere, soprattutto voi che dovreste farlo di mestiere, che il 97% dei crimini e delle questioni accade in famiglia. Quindi come diavolo è possibile che andiamo avanti col mulino bianco così, come se niente fosse? No? E qualcuno mi richiede un'altra volta che vuol dire fare come se, io poi mi incazzo, perché a un certo punto, ecco, è questo il fare come se. Continuiamo a fare come se la famiglia fosse esclusivamente un posto di beatitudine, di protezione e di affetto. Ne vogliamo parlare di questa cosa o no? Perché è anche quello, no? Però nel momento in cui io assolutizzo un aspetto, sbaglio. Perché la famiglia è anche il luogo oscuro dove ci sono violenze, dove ci sono soprusi, dove ci sono manipolazioni, dove ci sono morti e via discorrendo. Che faccio? Facciamo finta che c'è quello? E ogni volta ricominciamo con la famiglia, eccetera, eccetera, eccetera. Questa della famiglia ultimamente sta diventando una specie di questione che meriterebbe di essere analizzata con un po' più d'attenzione. Una tesi, per esempio, ci potrebbe stare bene. Nel senso che se voi prendete i serial americani di 15 anni fa, 20 forse, facciamo più o meno, normalmente i personaggi non conoscevano i propri genitori, non avevano nessun rapporto con i propri genitori, non gliene fregava assolutamente niente, semmai li odiavano, no? Perché diciamo che le dinamiche familiari americane non è che siano proprio quello che io chiamerei un esempio di relazione da questo punto di vista. E quindi ci rientrava piuttosto bene. Dopodiché, dai Soprano in poi, più o meno, è cominciata questa cosa che è estremamente sicula, per molti versi, per cui tu per la famiglia sei disposto a fare qualsiasi cosa. E ormai è diventata più o meno, fa il paio con quello del fai la cosa giusta, non so se vedete queste cose, no? In televisione, quando segui un serial americano, 7-8 volte durante la puntata qualcuno ti dice che devi fare la cosa giusta. Quale questa sia poi è da discutere, però comunque è una frase che va molto. L'altra è diventata per la famiglia è davanti a tutto. E non è banale come discorso, perché uno può chiedersi come mai un posto dove le relazioni familiari sono sempre state quelle del ci scriviamo a Natale una volta ogni 5 anni, ma improvvisamente è diventato un luogo dove tutti hanno questa mistica per la quale tipo Liam Neeson, non so se avete presente, che ha fatto tipo 55 film nei quali va a salvare la moglie, la figlia, i nipoti, gli amici della figlia, chiunque sia, comunque lui è disposto a morire e immolarsi pur di salvare qualcuno. Com'è sta cosa? E potremmo fare esempi a stufo, ce ne sono 50.000, da Modern Family nel soft a tutta una serie di questioni di vampiri, ladri, lupi mannari. Ditene una, e comunque la logica, perché continui a frequentare tuo fratello che so 350 anni e te piacca calci nei denti? È bella famiglia. Ah, non so se avete visto The Originals è un delirio da questo punto di vista, molto divertente per molti versi, ma c'è sta famiglia che definirla disfunzionale fai un complimento, eppure continuano a mettersi i picchetti, i paletti in cuore gli uni con gli altri, e poi si vogliono tanto bene, e poi si salvano, e poi si odiano. Un'ira di Dio, però il problema è che la famiglia avanti è tutto. Perché? No? È una buona domanda, io non è che abbia tante risposte, ho qualche idea, però potrebbe essere un tema interessante da approfondire, no? Visto che cerchiamo degli argomenti di tesi, ma se mi risparmiate qualche altro serial killer non mi offendo, però diciamo che questo potrebbe essere un tema stimolante, visto che è lì, no? Ci inciampiamo tutti i giorni, questi sono i temi, quelli di cui non parla quasi nessuno, però stanno lì, sono evidenti, ci sbatti, è un continuo. Allora, perché? Perché la famiglia è così affascinante per certi versi, è così minacciosa per altri, è così pervasiva soprattutto. Vediamo un po', facciamo qualche piccolo ragionamento in proposito. Noi la famiglia dove l'abbiamo incontrata finora? Nelle relazioni primarie, poi? Facciamo un recap, come si dice. I ruoli? Agenzie, ho sentito? Bravo, agenzie di? Bravo, diciamo tutto, grazie, se no qui mi parlano assicurazioni, cose, non ci interessa. Quindi abbiamo visto che già così la famiglia è piuttosto onnipresente, no? Allora, già che ci siamo, profitto. Studiare vuol dire fare questo. Per chi non l'avesse ancora capito, studiare non è imparare le pagine a memoria, studiare è capire la famiglia, dove ne ho parlato? Che posso dire della famiglia da tanti punti di vista? Perché è questo. Perlomeno dal mio punto di vista è questo. Ed è anche il modo in cui ragionava Simmel, che piano piano quando arriveremo a Simmel l'avremo già fatto da una cosa all'altra, ma va bene. Quando ci dice cosa? Che lo sguardo sociologico è uno sguardo che moltiplica i punti di vista. E già questo è contro l'out-out, perché l'out-out ha un punto di vista. Fine. Ha una famiglia naturale, una forma di relazione, una forma di definizione. Uno. Non può avere di più, perché sennò come fa? Non so se vedete dov'è il problema, perché tutti parlano del fatto che la cultura oggi è divisiva e gli argomenti sono divisivi? Perché se qualunque argomento gli dai un solo aspetto, quello diventa un'ascia. Non è un argomento. No? Perché qualunque oggetto ha 300.000 prospettive diverse, può essere visto da una miriade di punti. Allora, più ampli lo spettro e più vedi quante cose significa un oggetto, più ti rendi conto di quanto è complesso. E di quanto è contraddittoriale, perché non è che queste prospettive poi siano tutte quante armonizzate, ragazzi. E quello è il problema. Coesistono, perché la realtà è fatta così. Coesistono temi, tensioni, argomenti che non sono, cioè non è scritto da nessuna parte che debbano essere armonici dal nostro punto di vista. Quindi ricordiamocelo. Allora, la famiglia abbiamo visto che anche, ve l'ho appena detto, secondo Durkheim, parte del processo produttivo. No? Se vogliamo prendere il famoso premoderno, il famoso stadio primario della produzione economica, la famiglia era tra i principali attori del sistema produttivo. Le famose famiglie allargate, quelle dove, come abbiamo detto più volte, convivevano generazioni, sessi, tutta una serie di dimensioni che abbiamo perso per strada, no? E che erano fondamentali per il processo di socializzazione, evidentemente, perché imparavi a conoscere le persone anziane, imparavi a parlare con loro, non pensavi semplicemente che di poterci fare un falò la sera quando t'annoi. Invece adesso c'è questo piccolo modo di fare, che così ci divertiamo, tanto per le questioni che non pensi a un cazzo di quello che fai, no? Ecco. Però il punto era esattamente quello, la famiglia era un'agenzia di socializzazione, la principale, più o meno principale, o comunque fra le principali parti coinvolte nel processo produttivo. Era cosa anche, ne abbiamo parlato anche di questo, ma non me l'avete segnalato, era uno strumento di ascensione sociale, come diceva giustamente Isa, status, ma non solo status, mobilità. Abbiamo visto che la famiglia è da sempre uno strumento di miglioramento del proprio status. Quindi, per carità, non che io sia un sostenitore del fatto che tu devi decidere come si sposerà tuo figlio, però sarebbe opportuno che ce ne ricordassimo che qui succedeva esattamente lo stesso fino all'altro ieri. Quando facciamo tutte ste tirate sul fatto che questi popoli sono selvaggi perché pretendono che i figli facciano, le figlie più spesso, ma anche i figli, facciano quello che decidono. Per 3.500-4.000 anni funzionava così. È dall'altro ieri che teoricamente non funziona più così, teoricamente ce lo metterei bello pesante, perché tra quello che ci raccontiamo e quello che accade poi c'è sempre tutta una serie lunga di questioni, no? Prendete, che ne so, Shadowhunters, c'è tutta una storia dei matrimoni combinati per motivi politici, l'altro ieri. Prendete Melania Trump, prendete chi ve pare, prendete Ferragnez, non so, servono altri esempi? Oppure lo capiamo da soli, che st'idea del fatto che la famiglia sono due cuori e una capanna è tanto carina, ma lascia molto il tempo che trova. È rarissimo che ci si sposi soltanto per problemi di affetto, ed è sempre stato un problema, non so se Romeo e Giulietta vi dice qualcosa, ma guarda un po', era esattamente quel tipo di problema lì. Quindi la famiglia è un oggetto importante, complesso, contraddittoriale, difficile, perché, come credo di avervi già accennato, ma vi ripeterò, la famiglia termine famiglia deriva da un termine osco. Quindi figuriamoci, no? Il fatto che 350 anni sono bastati, qui parliamo di 3500 più o meno, che era una delle popolazioni prelatine, anzi latine, che poi i romani hanno opportunamente piallato nel loro modo di fare, un po' così, dei bulldozer, come diceva un mio amico. E che vuol dire in osco famul? Vuol dire schiavo. Quindi, come vedete, se anche andiamo a riprendere delle fondamenta etimologiche, i nostri predecessori, i nostri antenati, avevano ben chiara l'idea che la famiglia non fosse sto posto troppo divertente. No? Poi i romani ci hanno fatto un'altra cosa, hanno fatto la gens, che è molto interessante anche quella, perché guarda caso poi è in qualche modo lo strumento per comprendere il pensiero clanico e tanti comportamenti che ancora oggi continuiamo a osservare, no? Perché noi ci raccontiamo tutte queste belle cose sul fatto che siamo progrediti, però poi a stringere, in sintesi, non si vede un granché tutto sto progresso, no? Te vedi gente che fa percorsi che può fare soltanto perché appartiene a un clan, perché viene da una serie di connessioni, perché ha una serie di network, perché ha una serie di status ascritti, guarda un po'. Quindi, che c'è di così diverso? Soltanto che siamo più presuntuosi di prima, fondamentalmente, e quindi immaginiamo di aver fatto grandissimi cambiamenti. Qualche cambiamento si è fatto, diamine, assolutamente. Il problema è sempre la sopravvalutazione di quello che si è fatto e il dimenticarsi quello che è ancora lì. Quello che è ancora lì è che la famiglia è esattamente ancora questo, un luogo di legami molto forti, che possono risultare soffocanti. No? L'abbiamo detto per molti versi, quando andiamo a vedere il famoso conflitto di ruolo, per il quale suppongo vi è rivenuta in mente la famiglia, il conflitto di ruolo ruota esattamente attorno a questo, che il mondo del lavoro, essendosi affrancato da tutta questa, dicendo di essersi affrancato, forse è meglio, da tutta questa serie di dinamiche, non le vuole fra i piedi. E questo è un caso piuttosto evidente di dover essere e non di essere, no? Perché il mondo del lavoro, da questo punto di vista, ha tutta una serie di politiche relative ai rapporti e al tenore dei rapporti fra colleghi di lavoro, che vorrebbe far sì che sul luogo di lavoro esistano soltanto rapporti secondari puri. No? E quando ti seleziona per il lavoro ti chiede che tu abbia no ties attached, no? No? Nessun tipo di legame. Ecco, e chi è questo che non ha nessun tipo di legame? Oddio, qualcuno ce n'è. Abbiamo parlato del famoso film The Family Man, non so se vi ricordate, dove c'era lui che la mattina del 26 dicembre stava andando a firmare un contratto. Ma quanti sono quelli che la mattina del 26 dicembre vanno a firmare un contratto? Poveretti, perché bisogna anche aggiungere questo tipo di discorso. Ma il punto centrale è che quei legami sono, potrebbero essere visti come un ostacolo. Questo fa il sistema lavorativo, ritiene che siano un ostacolo. Perché nel momento in cui tu devi scegliere fra quei legami e quelli che vorrebbe importi il tuo datore di lavoro, non è detto che tu faccia la cosa giusta, tanto per tornare a quello che dicevamo prima. Sempre che si sappia qual è sta cosa giusta, ne avevamo parlato quando abbiamo fatto il discorso sui valori, se vi ricordate, no? I valori sono anche quelli che mi permettono di fare la cosa giusta, ma la cosa giusta secondo chi? Perché pure là c'è da discutere estensivamente. Quindi la famiglia è questo luogo di relazioni primarie. E le relazioni primarie sono armi a doppio taglio. Assolutamente. Perché? Perché ti danno molto, ma pretendono molto. Che ti danno le relazioni primarie? Qualcuno?
Stabilità.
Stabilità, usando altri termini. Perché sei più stabile? Facciamo il famoso gioco del perché. E come le chiamiamo le certezze emotive nella lingua di questo corso di laurea? Non proprio. Lo chiamiamo riconoscimento, che è il famoso libro che dovreste studiare nell'ambito delle nostre riflessioni assortite. Lo chiamiamo riconoscimento perché hanno esattamente a che fare con questo. Ci fanno essere stabili perché? Perché ci rendono tali. Perché noi da soli, di nuovo, abbiamo grosse difficoltà a sapere di esistere. Ecco perché cerchiamo riconoscimento a tutti i costi, perché siccome le famiglie oggi come oggi funzionano pochino da sto punto di vista, ed è per questo che ne parlano tutti, manco a dirlo, perché man mano che le cose scompaiono improvvisamente tutti ne parlano, perché è una specie di processo magico ecolalico per il quale parlando di qualcosa si spera che questa venga in essere, ma non è che poi questo accada sempre. Allora, siccome vorremmo essere riconosciuti, trasformiamo la famiglia in questo luogo, in questo Eden sociale ed affettivo dove ci dovrebbero riconoscere. Perché ci dovrebbero riconoscere? Perché l'abbiamo detto quando abbiamo parlato dei rapporti primari o delle relazioni, se vogliamo. Le relazioni primarie hanno a che fare con te, non hanno a che fare col tuo ruolo, non hanno a che fare con i tuoi possessi, non hanno a che fare con le tue potenzialità, hanno a che fare con te, che puoi essere il peggior stronzo del pianeta, però c'è qualcuno che ti ama, cioè, lassù c'è qualcuno che ti ama, abbiamo tutta un'ampia questione. Ma non è tanto un problema di amore, è un problema di riconoscimento. È qualcuno che ti conferma il fatto che esisti e che la tua esistenza non è tanto male, visto che a lui o a lei interessi. Questo è il punto. Ne parliamo meglio domani, perché purtroppo poi le cose girano e va a finire sempre che caschi lì. Ma uno dei problemi con i quali noi ci stiamo confrontando oggi, di cui il femminicidio e tutte queste altre dinamiche di brutalità fanno parte, è esattamente questo. Nel momento in cui tu ritieni che gli altri siano cose, che potenzialità di riconoscimento hanno? Tu ti faresti riconoscere dal tuo accendino? Mi pare improbabile. Allora, se ritieni che l'altro sia una cosa della quale poter disporre, chi ti riconosce più? E non solo, ma nel momento in cui entri in una dinamica di questo genere, chi è che ti garantisce che non sia diventato accendino anche tu? Perché il tenore dei rapporti non è soltanto quello che danno gli altri, è anche quello che imposti tu. Allora, se tu tratti tutti come cose, diventi una cosa. È facile, non è difficile. Quindi poi quando sei una cosa rientri nelle dinamiche delle cose, allora possiedo, distruggo se gli altri non ce l'hanno perché ci devo giocare soltanto io, eccetera, eccetera, eccetera. Ce ne sono tanti di ragionamenti da fare su questa specifica dinamica, però è lì il problema. Nel momento in cui tu perdi i rapporti primari, le relazioni, non riesci più a distinguere, no? Perché i rapporti secondari sono rapporti strumentali. E diventano cose, guarda un po' i casi della vita, no? Il bancomat col quale avete fatto i conti negli ultimi giorni, prima era un cassiere, pensa, adesso è un bancomat. La carta di credito che avete in mano, il cellulare che avete in mano. Prima erano tante persone che facevano cose, adesso sono diventate cose. C'è qualcosa di strano? Ci pare tutto normalissimo, no? Tu stesso sei diventato una cosa quando vai a fare benzina, ne abbiamo parlato. Tu diventi quello che prima ti metteva la benzina, ma tu lo fai da solo e sei pure contento. Pensa quanto siamo furbi da questo punto di vista. Perciò questa dinamica di reificazione, che è un termine interessante, no? Che riporta alle res di Cartesio, tanto per tornare alle cosette che ci siamo già detti. Ecco, questa dinamica di reificazione è quella per la quale il riconoscimento diventa sempre più complesso. Perché chi è all'altezza, dal tuo punto di vista, malato di riconoscerti quando tu sei l'unico e tutti gli altri sono merde o quello che preferite, insomma, a seconda sia il Marchese del Grillo, insomma, ci sono tanti punti di vista, no? Ma se gli altri sono comunque oggetti o strumenti che ti servono per ottenere il tuo fantastico domani, chi è questo che ti riconosce? Chi ha la dignità? Chi ti è pari perché ti riconosca? Nessuno. Te potresti fare un paio di domande in proposito, però diciamo che per il momento, ad ogni modo, è già interessante pensare a questo. Allora, la famiglia permane come una specie di totem, come una specie di graal, perché? Perché comunque ce lo ricordiamo, perché comunque, a parte casi particolarmente sfortunati, la dinamica dei rapporti con i genitori, con i fratelli, eccetera, eccetera, qualcosa di questo tipo di eco e di riconoscimento ce la porta. Sono rimasti solo loro, però. E manco bene. Quindi capite che il problema del riconoscimento è un problema fondante. Non a caso tutta l'intera sfera dei social, di fatto, la puoi leggere in quest'ottica. Che cos'è il social se non il posto dove tu ti metti in mostra perché qualcuno ti riconosca? Poi dopo ci puoi mettere tutte le fregnacce che ti pare sul fatto che ti conviene, che fai soldi, eccetera, eccetera, eccetera. Sì, per carità, derivazioni. Ma quello che interessa a te è il fatto che qualcuno ti riconosca, tant'è che se qualcuno non ti mette un like, apriti cielo, spalanca di terra. Come è successo? Cosa ho fatto? No? Perché? Perché per un click del cazzo. Ragazzi, cerchiamo di rimanere un attimo con i piedini qui, no? Perché quello è un piccolo, una piccola frazione dell'universo che lascia il tempo che trova e guarda caso è vicaria, credo di avervi parlato delle agenzie vicarie, ecco, è un'agenzia vicaria del riconoscimento. Dove, guarda caso, questo riconoscimento come avviene? Avviene secondo le regole del paradigma dominante. Non è qualitativo, è quantitativo. Non stai mica a guardare chi te l'ha messo il like, guardi i numeri. Poi dopodiché vai pure a guardare chi te l'ha messo perché te ricordi queste cose. Però concettualmente, se vuoi diventare un influencer o qualche altra formula del piffero che non mi ricordo, devi avere centinaia di migliaia di questi fan. Poi andare a contarli tutti, se no poi hai finito la giornata prima ancora di averla cominciata. Perciò a un certo punto la quantità si porta via la qualità, che è quello che succede qui da 600 anni, 500 anni. E guarda caso abbiamo ricambiato, come vi ho già detto, ve lo ricordo perché ripetita Juvent, abbiamo cambiato il senso delle parole, no? L'amicizia prima si faceva, adesso si chiede. Guarda un po' com'è strano che cambino sti ruoli così, no? Prima la facevamo insieme, adesso la chiedo a qualcuno che è una posizione di potere, perché quello può anche non darmela, te ce resti male quando non tada. E che titolo avrebbe lui a darti l'amicizia, che è una cosa che di processo che fai in due? Quindi, come vedete, quando vi dico che le parole contano, contano e come? Perché sono 25 anni che andiamo avanti con questa strategia del furto dell'idea di amicizia e del furto dell'idea di comunità. Quello hanno fatto i social. O meglio, si sono uniformati a quello che era il trend che stava andando in quella direzione, perché queste comunità e queste amicizie le puoi gestire dappertutto, guarda caso sono perfettamente coerenti col paradigma economico. Tu c'hai tanti amici che puoi gestire da dovunque tu sia, mica li devi vedere, manchi li conosci, quindi dov'è il problema? Stai a posto. Guarda un po', però ti sei perso strada facendo delle cose, che erano quelle che davano il senso al tutto. Attualmente il senso non c'è. No? Perché pretendere di essere riconosciuti da una miriade di bot, di gente che lo fa perché gli conviene per altre ragioni, che ti chiede che tu li riconosca a loro volta perché così possono vendersi il tuo like, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, pretendere che questo ti renda in qualche modo umano e speciale è una balla colossale. Quando è che sei umano? Quando è che esisti in questa marea di fango? semplicemente non lo fai, non ci sei, eccolo là che hai dei seri problemi di a riconoscere gli altri, a essere riconosciuto e via discorrendo. Ok, direi che dovendo cambiare le batterie ci fermiamo per 5 minuti.